Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Movimento del mercato del bestiame. Maiali 11.543, buoi 2016, vitelli 1.920, montoni 4.450. Ma cosa fa quell'uomo con quel bel vitellino? Lo tira per una corda, se lo trascina dentro un'enorme stanza in cui altri animali muggiscono e porta la bestiola davanti a un banco, tanti banchi l'uno accanto all'altro e accanto ad ognuno di essi una clava di legno. Con tutte e due le braccia solleva la tenera bestiola, la depone sul banco distesa, poi afferra ancora la bestia di dietro, le tiene ferma con la sinistra una gamba perché non scalci, poi fissa una parete la corda con cui l'ha trascinata dentro. L'animale si è messo là calmo, non sa che cosa succeda. Lì sul legno si sente un po' scomodo e col capo dà un cozzo contro una mazza e non sa che cos'è. È la punta della clava che sta per terra e con cui fra poco gli daranno il colpo. Sarà questo il suo ultimo incontro col mondo. E difatti l'uomo, il vecchio semplice, che se ne sta tutto solo, un uomo dall'aria mite, dalla voce dolce, parla perfino con l'animale, prende la mazza, la solleva un poco, non c'è bisogno di troppa forza per una bestia così tenera, e gli dà il colpo sulla nuca. Con la stessa tranquillità con cui ha portato qui l'animale, gli ha detto: buono, fermo. Ora gli dà la mazzata, senza ferocia, senza eccitamento, ma anche senza tristezza. No, tu lo sai, non può essere altrimenti, sei una brava bestiola e sai che questo deve succedere per forza. E il vitellino? Eccolo, già irrigidito, le gambe tese, i neri occhi di velluto si sono fatti d'un tratto grandi grandi, immobili, tutti cerchiati di bianco, e adesso si volgono da una parte. L'uomo lo sa, tutte le bestie guardano così. Ma oggi c'è tanto da fare, bisogna andare avanti, ed egli cerca qualcosa che è rimasto sul banco sotto il vitellino, il suo coltello. Poi con un piede mette a posto per terra la bacinella per il sangue. Poi il coltello s'affonda nel collo, nella gola, nell'esofago, l'aria sfugge, il capo pende ciondoloni e sbatte contro il banco. Il sangue spruzza, un fluido denso, rosso e nero, con tante bolle d'aria. Ecco fatto. Calmo e col suo viso pacifico inalterato, l'uomo continua a tagliare, a frugare tra due vertebre, e un tessuto tenero e giovane. Poi la sua mano abbandona l'animale e sul tavolo tinnisce il coltello. L'uomo si lava le mani in un secchio e se ne va. E ora la bestia giace là, sola, su un fianco, tutta triste, così come c'è stata legata. Attorno c'è un chiasso allegro, tutti lavorano, portano roba, urlano. Il capo tagliato pende orribilmente, attaccato alla pelle, tra le due gambe del tavolo, ricoperto di sangue e di bava. Tra i denti si intravede la lingua paonazza. E lì, sul banco, l'animale rantola orribilmente, orribilmente rantola. Il capo attaccato alla pelle trema, le gambe hanno crampi convulsi, gambe di adolescente, esili, nodose. Ma gli occhi sono rigidi, ciechi, occhi morti. È una bestia morta. Presso il pilastro sta in piedi l'uomo, vecchio e tranquillo, e tiene in mano un librettino nero d'appunti. Alza gli occhi verso il banco e segna qualcosa. Tempi cari, è difficile calcolare, è difficile tener fronte alla concorrenza.
...18:48 sulle libere frequenze di Blackout, questo lunedì 11 maggio 2020, torniamo in diretta con una nuova puntata di Voci dall'Antropocene, in onda ogni lunedì appunto dalle 18:30 alle 19:30 con qualche sfasamento classico di orari. Come sempre vi ricordiamo i nostri contatti prima di partire: 011 24 95 669 il numero fisso per le dirette qua su Blackout, 3466673263 se volete mandarci messaggi, segnalazioni, critiche, quello che volete, via SMS, WhatsApp, Signal e Telegram, poi come sempre il sito della radio www.radioblackout.org, dove trovate il palinsesto aggiornato, una selezione delle interviste, delle mattinate informative, i podcast di moltissime trasmissioni informative musicali. E abbiamo aperto con la lettura di questo testo, che era l'estratto di un grandissimo romanzo del Novecento, Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin, uno dei cosiddetti esponenti dell'espressionismo letterario nella Germania all'alba dell'ascesa del nazismo, un libro bellissimo, durissimo, che descrive appunto la caduta di un mondo e l'ascesa di uno nuovo, un libro tra cui tra l'altro è stata tratta un bellissima film per la televisione in 13 puntate nei primi anni 80 da Rainer Werner Fassbinder. Abbiamo aperto con questo estratto non perché la nostra trasmissione volesse entrare a gamba tesa a tutti i costi sul tema, diciamo così, dello specismo, dell'antispecismo, ma per inquadrare insomma la puntata odierna di questa trasmissione dentro quella che ci sembra un passaggio d'epoca, un salto, un'accelerazione che si sta consumando tutto intorno a noi, con diciamo lo spunto e il suggerimento di leggere la fase di transizione tra acceleramenti e tempi più lunghi che stiamo subendo, che stiamo vivendo, di cui possiamo, viva Dio, anche essere in qualche modo agenti in controtendenza, con l'invito appunto di leggere questa fase, questa crisi, non esattamente come tutte le altre, ed uscire soprattutto dallo specialismo scientista, accademico, dalla dittatura degli esperti o dal riduzionismo economico che spesso caratterizza molte letture del reale, in particolare in questa fase di necessaria riapertura, come ci viene detto, senza stanchezza da parte degli amministratori del nostro esistente, dalla politica ai media, la necessità di far ripartire la macchina per creare nuovo plus valore, per riprodurre la società nel suo insieme, quando credo i più tra quelli che ascoltano questa radio, crediamo, ci auspichiamo, si aspetterebbero qualche riflessione un po' più complessiva, un po' più sistemica, un po' più olistica, diciamo così, su quello che sta avvenendo. E quindi ci sembrava bello aprire con questo estratto che rimandava, diciamo così, alla questione dell'industrializzazione del cibo, materia prima della nostra sussistenza e riproduzione, anche perché così cinguettava dialetticamente con un testo che abbiamo preso un po' così come spunto per una chiacchierata con un compagno e un amico, Franco Piperno, che nello scorso mese ha pubblicato queste paginette che mettono insieme una serie di riflessioni e di considerazioni sulla fase che stiamo attraversando. Il testo è stato riprodotto su alcuni blog, su alcuni siti. L'uomo non è buono, il coronavirus, il capitale, lo Stato, le mucche, noi, che tiene insieme una serie di riflessioni, appunto il passaggio epocale che stiamo vivendo, la natura non solo capitalistica di questo passaggio, in qualche modo eredità della lunga passaggio all'era moderna e poi all'accelerazione contemporanea, un ragionamento sullo specialismo dei saperi, sullo scientismo o sull'antiscientismo, che spesso sono due facce di una, non direi di una stessa medaglia, ma di un'identica opposizione dogmatica e molare, e una serie di altre riflessioni su questo tema. Quindi l'abbiamo raggiunto al telefono per registrare qualche battuta di ragionamento e ve la proponiamo. Poi torneremo in diretta con la lettura invece di un articolo di uno storico dell'economia molto interessante che come dire, è emerso in particolare negli ultimi anni con una serie di testi anche sulla crisi che ci attraversa da una decina d'anni, quella del 2008, per dire che quella che si apre ora è una crisi di segno un po' diverso, un po' più profondo, non esclusivamente economico. E poi chiuderemo con la seconda puntata della storia del Servizio Sanitario Nazionale, dalla sua nascita alla sua non attuazione e alla sua dismissione, che abbiamo visto essere tra le tragedie dell'epidemia, dei suoi effetti in questi due mesi, per chiudere la puntata di oggi. Intanto buon ascolto con questa prima chiacchierata con Franco Piperno.
Come dire, soprattutto sottolineato l'orizzonte dell'economia, il che ovviamente è stata una cosa molto importante, soprattutto nell'Ottocento-Novecento. Ma ora, paradossalmente, è come se non fosse più tanto il discorso o l'attesa, l'orizzonte dell'attesa fondamentale. Questo perché si è fatto l'esperienza di che cosa significa arricchirsi, e quindi alla fine la gente, secondo me, quando riflette, prende un po' le distanze, un po' l'occidentalizzazione del mondo che è avvenuta attraverso anche le lotte operaie. Qui invece siamo confrontati con un problema di rapporto con la natura, cioè la natura, intendo in questo caso la natura umana e la natura non umana. E quindi secondo me questa cosa, come forse hai letto in quello che ho scritto, questa cosa non è facilmente attribuibile alla cattiveria del capitalismo. Naturalmente c'è anche quella, ma il socialismo, anche nelle sue fasi, come dire, autentiche, catartiche, quelle della Russia sovietica all'inizio, non è che si è comportato in maniera diversa rispetto agli alberi o rispetto agli animali.
Ecco, volevo partire proprio di qua perché era un punto che mi piaceva del tuo scritto, dove ragioni su questa cosa, no? Lo scontro latente che è emerso dentro questa crisi portata da questi agenti piccolissimi rivela uno scontro più profondo che non quello, diciamo, classico tra capitale e lavoro. Spesso, diciamo, una critica di sinistra marxista tende, no, a leggere invece questo come tutta la responsabilità del capitale. Tu cerchi di spostarlo, diciamo, un po' di piano. Vero è che questa modernità, che comunque è in qualche modo, penso siamo tutti d'accordo, responsabile di questi salti, di questi passaggi, anche di queste accelerazioni un po' aberranti, è chiaro che nel capitalismo ha avuto però una sua accelerazione significativa e un processo di autonomizzazione di questa accelerazione fino a se stessa. Su questo ti chiederei una riflessione.
Non condivido completamente quello che c'è dietro la tua domanda, perché se pensi a una delle parole d'ordine centrale della rivoluzione bolscevica, che resta l'unico esempio di rottura radicale, no, sul piano dell'economia, lì Lenin diceva Soviet e elettrificazione, e con elettrificazione intendeva ovviamente la l'industrializzazione del paese. La prova tragica di questo è che il più carico di pericoli, di l'incidente più emblematico dell'industrializzazione è Chernobyl, perché questa cosa dell'idea che gli esseri umani sono padroni del globo è una cosa che è cominciata col Rinascimento, non a caso si chiama umanesimo. Ora Naturalmente c'è stata anche prima, no? Tant'è vero che tutte ci sono pestilenze, ci sono epidemie lungo tutta la storia, a partire da quella che tutti quelli che hanno studiato a scuola conoscono, che è quella del tempo di Pericle. Pericle muore in conseguenza di questa peste. E quindi là si pone un problema che naturalmente io non sono in grado veramente ad affrontare, non mi sento in parte schiacciato dalla cosa. E l'unico riferimento che mi ha un po' aiutato è queste sparse, rare osservazioni di Marx sul fatto che il punto d'approdo, secondo lui, di tutto il movimento che ha visto l'Occidente a partire dalla nascita della borghesia, il punto d'approdo di tutto questo, dice Marx, è l'individuo sociale, e lo caratterizza in termini di coscienza della specie. Nota che questi cenni di Marx di cui parlo sono tanto nei manoscritti del 44, tanto nel primo volume all'inizio del Capitale. Ecco, la mia sensazione è che dovremmo partire da là, e lo stesso ambientalismo, per quanto spesso ingenuo e catastrofico, lo stesso ambientalismo testimonia come di una presa a carico della terra e degli abitanti della terra. Cioè, è come se noi fossimo quella specie che ha una coscienza talmente enorme da potersi far carico anche dei problemi delle altre specie. Detto questo, mi rendo conto che mi muovo in un terreno minato, ma dalla mia parte, l'aver visto centinaia e centinaia di buoi in Canada come in Calabria, costretti a mangiare continuamente per essere poi ammazzati, gli occhi di questi buoi per me sono, anche se non riesco a tradurre questo sentimento di indignazione e di amore per loro in qualcosa, in una prassi, tuttavia sono abbastanza forti da spingermi a riflettere sulla cosa. C'è in effetti una, come una superficialità tragica nell'allevare questi animali per ucciderli e privarli di tutta la loro sensualità, anche nel caso dei mammiferi, che sono appunto nostri cugini, nel senso che è più facile per noi immedesimarsi in loro, perché abbiamo in comune degli aspetti fondamentali che sono propriamente biologici. Quindi è come aprire un problema, come vedere e rivedere nell'epoca in cui è possibile introdurre l'intelligenza artificiale, quindi inevitabilmente il lavoro umano diventa in termini di tempo secondario, qualche volta irrilevante, non l'attività umana, parlo del lavoro ripetitivo, che non è solo quello fatto con le mani, ma anche quelli che fanno calcoli. La matematica è un perfetto esempio di lavoro ripetitivo, la sua forza sta anche in quello. La rimessa in discussione di questo, secondo me, magari anche qui, senza arroganza, sapendo di muoversi su un terreno minato, però fa parte, secondo me, di quella missione che abbiamo, che deoccidentalizzare il mondo. Per me l'andare avvenire questi allevamenti è come prendere e ricostruire un rapporto con ciò che è reale. Gli occhi di questi animali parlano più di 100 libri.
Le cose che hai detto, diciamo, sono emerse probabilmente anche nelle domande di molti e molti in questi due mesi di chiusura, nei termini in cui, diciamo, questa pandemia ha funto un po' da elemento di sintomo, di rivelatore di una serie di aspetti invivibili, insensati della nostra condizione di specie, appunto, su questo pianeta. Una cosa, passerei un altro aspetto che emergeva, secondo me, posto in termini interessanti, anche a dispetto, diciamo, della tua formazione scientifica, ma insomma hai sempre fatto un tipo di riflessione di questo tipo, e ti chiederei di dire qualcosa su questo, cioè su diciamo tutto il potere agli esperti, che sta un po' dentro il rischio di questa fase, dello scientismo spinto, di una scienza che è sempre più iperspecialismo, quando invece quello che, diciamo, questa crisi ci imporrebbe è un ripensamento un po' più olistico della totalità.
Sì, quello che hai detto coincide con quello che io sento a questo proposito. E quindi, per esempio, una delle conseguenze da sottolineare di un atteggiamento che faccia riferimento alla coscienza di specie, e come è organizzata la ricerca e come si componga la scienza e la conoscenza, nel senso che la scienza, i diversi saperi hanno ovviamente un rapporto, ma non certo che la conoscenza si riduce a questi saperi. Cioè, si pone là il problema a cui mi pare accennavo nell'articolo, che le specializzazioni non permettono di capire, permettono solo di lavorare come su un piano di accettazione della divisione del lavoro, voglio dire. Questo è persino vero per un centro di ricerca come il CERN di Ginevra, che impiega quasi 10.000 fisici, e questi lavorano come lavoravano gli operai nella fabbrica fordista. Ognuno ha un pezzetto su cui trascorre praticamente la sua vita, e ricordo che gli studenti berlinesi chiamavano questi ricercatori idioti specializzati. E anche se vai a vedere il costo di un centro di ricerca come quello di Ginevra rispetto ai risultati ottenuti, vedi questo divario incolmabile, nel senso che, per esempio, l'Italia spende miliardi per tenere in piedi Ginevra, e quei miliardi sarebbero potuti andare a delle ricerche, per esempio, di biofisica, o anche a delle cose più specifiche sui vaccini. E la ragione per cui non succede è una ragione che ereditiamo dal passato, nel senso che il CERN e le altre energie nascondono l'interesse militare industriale da cui quel comparto è scaturito. E d'altro canto, il fatto che, pur avendo investimenti nell'industria farmaceutica molto alti, le industrie farmaceutiche preferiscono occuparsi dei cosmetici oppure dei trapianti, le cosiddette disgrazie dei ricchi, mentre ci sono attualmente milioni di bambini che muoiono di fame, milioni di bambini che muoiono di malattie che è possibile combattere con i vaccini, soprattutto sottraendo alle grandi industrie farmaceutiche la possibilità di comprare i brevetti per fermare la diffusione di medicinali diretti, i medicinali diretti, diciamo, all'opera di vaccinazione costano poco, e quello che succede è che qualche volta l'industria farmaceutica compra un brevetto per non farne niente, cioè per tenerlo lì nel cassetto in modo che non disturbi la commercializzazione degli altri prodotti che l'industria ha. A questo si aggiunge che tutti i servizi sanitari nei luoghi si sono andati via via conformando un'idea di azienda sanitaria. Un ospedale, come del resto anche l'università, non è un'azienda. E a mio parere, quindi, ci sono due livelli: uno dove è possibile agire, che è questo di ripristinare l'egemonia dei luoghi anziché questa cosa folle di mangiare d'inverno la frutta d'estate, oppure di avere i bulloni che vengono dalla Croazia, i bulloni per le macchine che vengono dalla Croazia perché lì costano di meno. Questa follia che l'attuale crisi ci fa vedere perfettamente la fragilità di tutto questo. Quindi, dal mio punto di vista, quello che il virus mi dice è che dobbiamo avere una capacità di autonomia, ripristinare un rapporto città-campagna, soprattutto ripristinare le città e avere dei servizi sanitari nelle città e non degli ospedali specializzati nelle metropoli.
And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, "Oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had?" Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger, till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. And something went wrong, surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. There was a young girl whose heart was a frown, 'cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her leg she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop. It
just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually.
Radio 2000 Blackout, torniamo in diretta quando sono le 19:15 dopo questa lunga registrazione con Franco Piperno. Un ringraziamento insomma a chi ha fatto gli squillini e a chi chiede il testo. Si intitola L'uomo non è buono, il coronavirus, il capitale, lo Stato, le mucche, noi. Lo trovate, è stata recuperata in rete sui social, lo trovate sul blog di Oreste Scalzone, poi l'abbiamo ripubblicato anche su InfoOut. Veniamo alla seconda parte che volevamo commentare di questa puntata, appunto sempre un po' su questa linea della natura abbastanza, come dire, complessiva, sistemica, non solo economica e non solo sanitaria della crisi in corso. Lo facciamo andando a leggere alcuni estratti di un articolo uscito qualche giorno fa, il 7 maggio scorso, quindi pochi giorni fa, sul sito del The Guardian, insomma uno dei più grossi quotidiani più o meno indipendenti, diciamo così, però di grossa tiratura in Gran Bretagna, scritto da Adam Tooze, che è uno storico, più precisamente dovremmo definirlo uno storico dell'economia, anche se non è esattamente specializzato in questo, però molti dei suoi testi si sono concentrati su questo. Tra gli altri citiamo Il prezzo dello sterminio, scesa e caduta dell'economia nazista nel 2008, ma soprattutto più conosciuto negli ultimi tempi per questo malloppone di 700 pagine che si chiama Lo schianto 2008-2018, come un decennio di crisi economica ha cambiato il mondo, dove appunto con una serie di dati alla mano e di studi sul medio periodo, insomma, cercava di sbrogliare un po' meglio la matassa sulle origini della crisi, partita appunto, ma diciamo mostratasi mondialmente con appunto il declino delle Lehman Brothers e tutto quello che è seguito. Tooze è intervenuto in questi giorni sul The Guardian con questo articolo abbastanza interessante anche qua per come connette più piani. Si intitola We are living through the first economic crisis of the Anthropocene, cioè stiamo attraversando la prima crisi economica dell'antropocene, e apre dicendo Forget the butterfly effect, this is the bad effect, cioè dimenticatevi l'effetto farfalla, questo è l'effetto pipistrello. Leggiamo alcuni estratti di questo articolo che non è molto lungo, sono più o meno 4 pagine, ma noi ne leggiamo degli estratti, e parte appunto facendo una serie di considerazioni su come si sta ripetendo del niente sarà come prima, della grande crisi che il mondo senza pari, che il mondo sta oggi affrontando, e dice Tooze, ma non è tanto il suo impatto immediato a rendere questa crisi economica senza precedenti, e la sua genesi, questo non è il 2008 con il crollo del sistema bancario nordatlantico, e non sono nemmeno gli anni 30 con un terremoto generato dalle linee di frattura conseguenti alla prima guerra mondiale. Questo è il 2020 e l'emergenza economica dettata dal Covid-19 è il risultato di uno sforzo massiccio e globale per contenere una malattia sconosciuta e letale. Si tratta al tempo stesso di una dimostrazione sorprendente del potere collettivo che abbiamo di saper arrestare l'economia e di un promemoria sconvolgente circa il nostro controllo sulla natura che sta alla base della vita moderna e su quanto questo sia più fragile di quanto pensassimo. Stiamo vivendo la prima crisi economica dell'antropocene. Questa è l'epoca in cui l'impatto umano sulla natura ha cominciato a ritorcersi contro in modi imprevisti e disastrosi. Per quanto la grande accelerazione che ha contraddistinto l'antropocene possa essere iniziata nel 1945, è nel 2020 che ci confrontiamo con la prima crisi le cui ripercussioni destabilizzano l'intera economia. È un promemoria di quanto totalizzante e immediata sia questa sfida. Mentre la temporalità dell'emergenza climatica tende ad essere misurata in anni, il Covid-19 ha fatto il giro del mondo in poche settimane. È un trauma profondo. Mettendo in discussione il nostro stesso dominio sulla vita e sulla morte, la malattia ha scombussolato le basi psicologiche del nostro ordine sociale ed economico. Pone delle domande fondamentali in merito alle nostre priorità. Capovolge i termini del dibattito. Né negli anni 30 né nel 2008 ci si era trovati a discutere se fosse giusto far tornare le persone al lavoro. Ma il punto cruciale, scrive più avanti, è che oggi stabilità finanziaria e geopolitica sono irrimediabilmente intrecciate con una sfida che, citando il presidente francese Macron, antropologica. È in gioco l'intercambio, lo scambio, il trade-off, dice in inglese, tra attività economica e morte. Una mutazione casuale nel calderone delle pressioni ambientali che si concentrano nella Cina centrale ha messo completamente in crisi la capacità di svolgere le nostre attività quotidiane. È una versione maligna dell'effetto farfalla, chiamiamolo effetto pipistrello. Circolando intorno al globo, il Covid-19 ha rimestato la sequenza temporale del progresso. Ospedali sofisticati in Cina, caos e disperazione in Italia e negli Stati Uniti, gli infermieri a New York che sono ritrovati costretti a proteggersi avvolgendosi nei sacchi della spazzatura e con mascherine cucite a mano. Negli USA si è arrivati ad accatastare le salme nei furgoni frigo. E poi Tusk parla di una tregua incantata. Con il Covid-19 il costo di questa protezione è ora salito drasticamente. In un orrorifico stravolgimento mentale, le economie più avanzate si sono ritrovate improvvisamente a dover fronteggiare i tipi di dilemmi con cui si confrontano normalmente i paesi poveri. Non abbiamo gli strumenti, dicono. Nel mondo povero i risultati quotidiani sono la denutrizione dei bambini e l'impoverimento delle famiglie. Milioni di persone muoiono per mancanze di intervento medico. Con il Covid-19 il mondo ricco ha avuto un piccolo assaggio di tutto ciò. Eppure non possiamo dire di non essere stati avvisati, fin dal celebre rapporto sui limiti dello sviluppo commissionato dal Club di Roma del 72. Gli esperti avevano indicato che le forze della natura potevano interrompere il cammino glorioso della crescita economica. Più avanti, cita un'altra conferenza, la Rockefeller University del 1989, dove veniva ribadito più e più volte che non si è trattato affatto di una coincidenza, ma della conseguenza, qua parla dell'AIDS, dell'inarrestabile incorporazione della vita animale nella catena alimentare umana. L'HIV-AIDS, la SARS, l'influenza aviaria, l'influenza suina, la MERS, possono essere tutte ricondotte a questo pericoloso appetito. Così come la crisi climatica, anche le epidemie non sono dei banali incidenti della natura. I loro elementi determinanti sono innanzitutto antropogenici. Le implicazioni di questa analisi sono radicali, ma i dottori e gli epidemiologi che la producono non sono rivoluzionari. Quello che hanno chiesto insistentemente era un'infrastruttura globale per garantire la salute pubblica che fosse all'altezza dei rischi correlati alla globalizzazione. Se dobbiamo allevare enormi numeri di animali addomesticati e addentrarci sempre più nelle ultime riserve di vita naturale, se dobbiamo concentrarci in enormi città e viaggiare in molti, questo presuppone dei rischi vitali. Se vogliamo evitare disastri, dobbiamo investire in ricerca, monitoraggio, cure di base, produzione, stoccaggio di vaccini, materiale essenziale agli ospedali. Chiaramente tutto questo presupporrebbe una notevole coordinazione politica e investimenti, ma è sempre stato chiaro che il ritorno sarebbe grande. L'influenza spagnola del 18, che si stima abbia ucciso 50 milioni di persone, è costata un prezzo molto alto. Se fosse scoppiata una pandemia e fosse stato necessario contenerla con una quarantena, era ovvio che i costi sarebbero stati nell'ordine di grandezza di trilioni. Qua mi sembra interessante il ragionamento che Tusk fa, perché situa anche, come dire, tutto un investimento, diciamo, nella cura, nel welfare, nella cosiddetta riproduzione della società, che presuppone un investimento maggiore. E lo legge, qualcuno lo leggeva già nei tempi addietro, come l'effetto della pressione della lotta operaia contro il sistema capitalista, che quindi l'estensione del welfare, del salario indiretto, come grande risposta alla minaccia rivoluzionaria dell'inizio del Novecento, del 17, dell'ondata che sconvolse il mondo, E qua lui legge questa cosa anche in qualche modo come effetto sull'influenza, diciamo, come prendersi in carico anche una destabilizzazione come quella prodotta dall'influenza spagnola del 18. E qua penso che sia un rapporto interessante da cogliere tra turbulenze sociali, turbulenze dell'equilibrio ecologico e di come vengono incorporate nel sistema capitalistico fin dove riesce, vengono rifatte e rifruttare. Anche tutto il discorso del cosiddetto Green New Deal lavora su questo terreno qua. Leggiamo un po' più avanti. Ciò che è interessante del Covid-19 è che porta i rischi dell'antropocene in casa di ognuno di noi. I lockdown non sono stati solo una misura imposta dall'alto dei governi, sono state le persone che hanno scelto in massa la propria reazione alla minaccia, spesso prima dei propri governi. Si è visto in maniera drammatica con il si salvi chi può dei mercati finanziari. È stato questo che ha spinto le banche centrali e solo dopo i parlamenti e i governi all'azione. Si è scoperto che siamo in grado di fermare l'economia mondiale, ma ora abbiamo la terrificante responsabilità di farla ripartire. Se Giorgieva ha ragione nel sostenere che sia una crisi senza precedenti, allora lo è anche il problema della ripartenza. È dura che la posta in gioco sia più alta. Da un lato ci sono enormi rischi medici, dall'altro una disastrosa crisi economica. Come possiamo operare questo scambio? È tentante rifiutare la scelta, credendo a falso o impossibile, ma un approccio simile non solo nega la realtà, ma non fa i conti con il fatto che a circostanze normali gli scambi sul confine tra vita e morte sono normalità. Persino nelle società più illuminate ogni giorno vengono prese decisioni legate a motivi finanziari che contemplano morte per incidente sul lavoro, per inquinamento, per incidente di macchina, per lo smantellamento della sanità, per il costo delle medicine o per l'assicurazione medica. Mai prima di oggi la questione era stata posta in termini così diretti per intere nazioni. 105.250 Radio 2000 Blackout, torniamo in diretta con l'ultima parte di trasmissione dopo la lettura di alcuni estratti di questo articolo di Adam Tooze sulla prima crisi economica dell'Antropocene. Ora vi presentiamo la seconda puntata di questa storia del Servizio Sanitario Nazionale, dall'ideazione alla sua non completa attuazione, all'attuale dismissione, ad opera di Maurizio Pincetti, medico endocrinologo che si occupa da 36 anni di salute, di attività di ricerca, qualità della cura e dell'assistenza, da 36 anni che lavora in questo campo ed è nel direttivo della Società Scientifica di Valutazione Qualità, Cura e Assistenza. Vi lascio con questa seconda puntata, poi ci ritroviamo per i saluti e poi alla prossima puntata, il prossimo lunedì.
Buongiorno. La legge 833 del 1978 per l'introduzione del Sistema Sanitario Nazionale è ispirata, o piuttosto possiamo dire che è stata disegnata integralmente sull'impianto del NHS inglese, sia per quanto attiene i valori rappresentati che per quanto riguarda il tracciato organizzativo. Si trattava in quel momento del sistema sanitario di maggior prestigio al mondo. Per garantire stabilità, la legge imponeva al governo di reperire annualmente il budget necessario al mantenimento del sistema. Proprio il volo alto intrapreso sulla carta, sulla scorta del volano creato dai cambiamenti sociali di quegli anni, ha contribuito paradossalmente a ridurne le potenzialità di completa implementazione. Essendo inserito nella realtà di un territorio, di una nazione, che non offriva le capacità, le volontà politiche e corporative, le persone adeguate per la sua realizzazione. I retaggi dei centri di potere di governo della sanità postbellica hanno rallentato e ostacolato costantemente la trasformazione, ma la sua incompletezza ne ha determinato ampie disfunzioni, che hanno caratterizzato la minimizzazione della portata e del significato della riforma stessa, il cui principio fondante era che la sanità fosse un bene universalmente fruibile, a parità di condizioni fra tutti i cittadini della Repubblica. Già negli anni Ottanta, al suo inizio, il principio di fondazione viene degradato ad assistenza gratuita per i meno abbienti, limitando la portata dell'impresa e disegnando contorni riferibili successivamente a erogazione di prestazioni minime per tutti. Per mantenere varchi aperti all'impresa privata, attratta dalle prestazioni complementari, e garantire il mantenimento dell'impostazione sanitaria del centro-sud, dove la sanità pubblica era per i poveri e quella privata per tutti gli altri. In seguito alla convergenza di più fattori noti, come l'incremento dell'età media di vita, l'avvento delle nuove tecnologie disponibili, pensate che solo in quegli anni entrano nell'uso abituale l'ecografia, la TAC, la risonanza magnetica, l'endoscopia a fibra ottica, la radioterapia mirata ed altri. La generalizzazione dell'accesso alle cure era un altro fattore, unitamente alla volontà convergente di più parti interessate, che vedevano soddisfatte le loro aspettative, cioè produttori di dispositivi, attrezzature, farmaceutica, che avevano obiettivi di profitto, lobby di cittadini con rivendicazione di diritti di fruizione del più gran numero di cure in prossimità delle proprie residenze, lobby di pazienti che rivendicavano un'attenzione al loro problema di salute pari alla rappresentatività sociale del numero di malati coinvolti dalla specifica patologia, società scientifiche con attitudini alla valorizzazione del settore di ricerca e di assistenza rappresentato, medici di medicina generale senza tetti di spesa che, soddisfacendo le richieste dei pazienti, si costruivano lo status di massimalista, cioè di medico con il massimo bacino di utenza concesso dalla legge, che in quel periodo era di 1800 pazienti, con il conseguente introito annuo a discapito della concorrenza. Media coinvolti da sponsor disinvolti e finanziatori diretti, politici centrali che erano meta di finanziamenti occulti e politici locali con vocazione a utilizzare l'erogazione di prestazioni sanitarie nella funzione di facilitazione per l'ottenimento del consenso. Tutti questi fattori, queste variabili dipendenti, liberi da impedimenti, quali avrebbero potuto essere solamente una rigorosa programmazione delle attività sanitarie in un'offerta ponderata per risolvere i problemi di salute verificati, ma solo se accompagnata dal controllo della loro efficacia, utilità, appropriatezza, adeguatezza, prima ancora che del controllo dell'efficienza. Tutti questi fattori complessi avrebbero determinato l'incremento vertiginoso delle spese degli anni Ottanta e in prospettiva avrebbero condotto al default di sistema. Il Fondo Monetario Internazionale cominciava proprio in quegli anni a porre vincoli di spesa sociale e in particolare della spesa sanitaria, uno dei maggiori capitoli di spesa di un paese, soprattutto per quei paesi il cui debito era cresciuto in pochi anni senza freno. Ed ecco comparire la legge 502 del 30 dicembre del 1992. Legge De Lorenzo, riordino della disciplina in materia sanitaria. È del 30 dicembre, mentre del 30 settembre è stata l'approvazione della legge finanziaria di Amato, misure urgenti in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego. Non a caso i tre grandi capitoli di spesa a carico dello Stato. La finanziaria lacrime e sangue, quella dei 100.000 miliardi, la prima misura così severa in termini di riduzione di spesa nella storia della Repubblica, con blocco dei pensionamenti di anzianità per il 1993 e fine alle pensioni baby. Dopo che già nella notte fra il 9 e 10 luglio dello stesso anno c'era stato il prelievo forzoso del 6 per 1000 dai conti correnti. Per alcuni fu la famigerata legge De Lorenzo, per altri tardiva. Introduce i livelli essenziali di assistenza, l'aziendalizzazione delle strutture sanitarie, il pagamento delle degenze utilizzando uno strumento di calcolo introdotto dagli Stati Uniti, dove le assicurazioni americane l'avevano sperimentato per anni per il controllo di spesa. Verrà adottato un nomenclatore delle patologie, ICD-9, e una remunerazione di ciascun ricovero sul metro della patologia che ha giustificato il ricovero, e non più sulla base della durata di degenza, il cui protrarsi diventa invece un peso per l'erogatore delle prestazioni. La stessa legge si caratterizza anche per il rinforzo delle competenze regionali in materia di sanità, definisce le unità sanitarie locali, l'attribuzione di responsabilità e competenze, i distretti territoriali, il coordinamento con le agenzie regionali per l'ambiente, l'aggradimento delle strutture private, quelle che prima erano convenzionate, cioè introduce dei criteri prevalentemente di struttura, ma anche di processo, per mantenere la possibilità di erogare prestazioni rimborsabili dalla regione, cioè per rientrare a pieno titolo nel sistema sanitario nazionale e poter contare su un budget assicurato dal finanziatore pubblico, cioè si ricodifica il supporto del settore pubblico al profitto del settore privato, quasi sempre garantendo la parte di introito maggiore che il settore sanitario privato sia in grado di conseguire, avendo in cambio la certezza della spesa e la possibilità di riduzione delle strutture e del personale a carico dell'amministrazione pubblica. introduce anche la partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini, con l'istituzione di indicatori di qualità delle cure e dell'assistenza e della prevenzione. Va da sé che il nuovo metodo di controllo del finanziamento pubblico delle prestazioni sanitarie contenga dei rischi noti che sono impliciti nel metodo. Li elenchiamo. A. La riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, tipico del cottimo. B. La riduzione delle tempistiche di degenza. Tenere il paziente più a lungo non comporta benefici economici per la struttura erogatrice. C. La scelta, e in casi penalmente perseguibili la manipolazione, del case mix, cioè dell'insieme delle patologie trattate, escludendo di erogare quelle a minor vantaggio economico. La manipolazione è invece costituita dal proporre al pagamento regionale prestazioni che non sono mai state eseguite o in luogo di prestazioni a minor vantaggio attraverso oculati errori di codifica. D. La riduzione del personale non totalmente indispensabile tecnicamente all'erogazione della prestazione. Pensiamo ai pronto soccorso, alle sale operatorie, agli ambulatori. Per predefinire il case mix, cioè la tipologia delle prestazioni che si vogliono eseguire perché più redditizie, con meno complicanze, maggiormente pianificabili, si seguono più percorsi. Uno, si specializza la struttura fornendo solo un genere di prestazioni definite secondo la specializzazione di appartenenza. 2. Si evita di fornire prestazioni d'emergenza che convoglierebbero alla struttura patologie random, senza programmazione della tipologia. Perciò non si fa pronto soccorso, o lo si fa, se obbligati, come è avvenuto in Lombardia, nel modo meno attraente possibile per il paziente. Lunghe attese, poco personale, poca attenzione, che viene così sollecitato quando si muove autonomamente dai percorsi stabiliti per l'arrivo in ambulanza a dirigersi altrove. 3. Si assumono operatori di alta specializzazione e buona risonanza mediatica per le attività che si è scelto di perseguire, sottraendoli con miglioramenti degli emolumenti alle strutture pubbliche in cui sono stati formati, perché la rete privata risparmia anche sottraendosi alla formazione e utilizzando personale già formato a spese del settore pubblico. Gli anni 90 sono dedicati a modificare gli assetti organizzativi, a far nascere le aziende ospedaliere territoriali, a modificare i contratti di categoria con i professionisti della sanità, a rodare gli strumenti del contenimento di spesa, non ultimo il disincentivo alla corsa alle prestazioni da parte dei cittadini, con applicazione del cosiddetto ticket sanitario, introdotto con apposita legge nel 23 marzo del 1989 dal governo De Mita. Arriverà a breve la legge costituzionale 3 del 2001, riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione.
Radio 2000 Blackout, ore 19:45 di questo lunedì 11 maggio 2020.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.
This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.